Ed eccoci tornati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Come dicevamo, dovremmo essere in diretta con Taranto, con Ernesto Relaslai Cobas. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, ti sento bene.
Perfetto, buongiorno e benvenuto su Radio Blackout. Allora, con te volevamo farci raccontare un po' diciamo quello che succede ultimamente per quanto riguarda il tema annoso e ormai ben conosciuto dell'ex Ilva di Taranto, perché l'altro giorno è stato proclamato uno sciopero di tutte, diciamo, le sigle sindacali, sia confederate che di base, per quanto riguarda appunto le ex, cioè le acciaierie ex Ilva, ora di proprietà di ArcelorMittal, perché insomma, per andare a fare una brevissima sintesi, il 13-11 è arrivata questa notizia che la direzione dell'Acciaieria d'Italia ha dichiarato di sospendere ogni ordine e rapporto con l'azienda dell'indotto appalti, un indotto di circa 145 aziende, di cui 45 diciamo nell'area tarantina, dove sono impiegati circa 2000 lavoratori e lavoratrici. Insomma, l'azienda poi ha ricevuto negli ultimi tempi diversi aiuti da parte del decreti aiuti bis e ter, e anche, se non sbaglio, all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza. Insomma, volevamo farci raccontare da te come è nato questo sciopero, come è andato. Abbiamo letto di un'adesione molto molto alta, e partire da questo, e poi magari mi sposterei su quali sono invece più le prospettive di una zona, come sappiamo molto bene, è martoriata in quello che è un conflitto se vogliamo straziante tra lavoro e salute e ambiente. Ma partirei dallo sciopero dell'altro giorno, facendoci raccontare da te le motivazioni e com'è andata.
No, lo sciopero è stato massiccio in termini di adesioni, nel senso che tutte le portinerie sono state bloccate, come da tempo non avveniva, e quindi non è stato possibile per nessuno, per così dire, eludere lo sciopero, che va considerato riuscito. Oltre il 90% dei lavoratori, sia dell'appalto che delle acciaierie vere e proprie. Chiaramente il cuore della lotta è stato l'appalto, e qui il piazzale era interamente pieno, e quando è pieno il piazzale vuol dire che gli operai in sciopero sono tutti venuti a vedere come era andato lo sciopero, per così dire, e quindi hanno riempito il piazzale come non si vedeva da tanto tempo. C'era stato un altro sciopero importante, quello del 6 maggio, che aveva visto però protagonisti soprattutto gli operai dell'acciaieria, e aveva visto come cuore una fortissima contestazione, anche fisica per così dire, della Morselli, l'attuale amministratore delegato e rappresentante della parte privata dell'ArcelorMittal. Questa volta chiaramente i protagonisti dello sciopero sono stati gli operai dell'indotto. Quindi lo sciopero, dopo dello sciopero, diciamo, un po' meno brillante è stato il seguito dello sciopero, perché dalla portineria dell'indotto è partito un corteo che non ha, diciamo, intorno poco più di 1000 operai, diciamo, molti sono rimasti in parte alle portinerie, alla portineria dell'indotto, di alcune centinaia, altri, diciamo, no, sono andati via o hanno raggiunto autonomamente gli altri appuntamenti dello sciopero, che prevedeva appunto un corteo che dalle ditte arrivasse alla direzione, via via che arrivava alla direzione inglobava gli operai delle acciaierie, della portineria, soprattutto delle portinerie D e A, dove entrano gli operai diretti dell'acciaieria. Questo corteo è arrivato fino a sotto la direzione, è stato molto combattivo, chiaramente ha bloccato, diciamo, i movimenti nella zona industriale, compreso le macchine, i camion che in generale si trovano in quella zona. Dopodiché ha raggiunto la direzione. Qui sotto la direzione, dopo un po' di slogan e toni, diciamo, per così dire, accesi, chiaramente è emerso subito il problema che la direzione qui a Taranto in questo momento non rappresentava un vero obiettivo. Era certo un luogo della protesta, ma niente di che, perché nella direzione in questo momento non c'era nessuno, non c'erano gli impiegati perché erano andati, erano in sciopero, non si sono presentati, e né c'erano il management di livello, diciamo, no, dell'acciaieria, e meno che mai c'era l'amministratore delegato. E qui una parte dei lavoratori diciamo, ha detto: che stiamo a fare qui, andiamo in città, blocchiamo tutto, andiamo in città. E questo è stato, diciamo, un lato molto positivo, anche se anche qui, diciamo, un po' di pezzi dei lavoratori in corteo si sono persi, diciamo, e sono stati poco più di 500 gli operai che alla fine sono partiti realmente in corteo e hanno bloccato la strada che collega Taranto e Bari, diciamo, no, tutta la strada statale principale. Diciamo, la polizia, che è affluita abbastanza numerosa, diciamo, ha capito che bisognava pilotare il corteo piuttosto che fronteggiarlo. E quindi dopo qualche momento, diciamo, no, di attesa, il corteo è andato verso la città. Questo è, si può dire che è stata un'altra cosa molto positiva, insieme alla, non solo perché la città va investita, ma perché della lotta e, diciamo, le strade, il blocco e l'arrivo in città sono fondamentali per lo sviluppo della lotta operaia, ma perché ha rotto un tabù che dura da anni, a dire la verità, su cui francamente noi siamo radicalmente all'opposto, sia degli ex liberi e pensanti, sia degli ambientalisti, sia di pezzi del sindacalismo di base, che hanno sempre considerato che andare in città era sbagliato, perché la città è martoriata e non deve essere bloccata, e così via, diciamo, posizioni divenute sempre apertamente reazionarie, diciamo, che hanno contribuito a indebolire la lotta dei lavoratori e l'unità tra operai e cittadini, perché non è affatto vero, è una favola nera quello che i cittadini sono contro gli operai o sono contro l'Ilva, tutti non vedono l'ora che si chiude. Questo fa parte di una narrazione tossica, in realtà, che ha chiaramente chiari addentellati nella verità, ma sul piano della dinamica della lotta di classe è una narrazione dannosa e tossica che alimenta la divisione e non l'unità. Questo mito è stato in qualche maniera sfatato ieri, che il corteo molto combattivo si è fatto, diciamo, no, il chilometro e mezzo circa, anche più, che divide la fabbrica dalla città, e ha raggiunto prima Città Vecchia e poi il comune, e successivamente doveva raggiungere la prefettura, ma si è fermata al comune.
Diciamo, sì, volevo solo chiederti quali, così giusto per chiarezza, visto che è uno sciopero nato da insomma, tutto l'iter che hai raccontato prima, quali erano le parole d'ordine e le richieste,
ecco,
di questo...
Ok, vai. Diciamo, arrivato qui, diciamo, no, chiaramente durante tutto il corteo, ma in particolare in questo... sotto il comune, diciamo, lo slogan dominante era via la Mosselli, cacciamo la Mosselli, via ArcelorMittal da Taranto, diciamo, questo è stato in un certo senso la forza e il limite dello sciopero. La forza, perché chiaramente su questo slogan sono d'accordo tutti i lavoratori e in questa occasione tutti i sindacati, compreso noi, perché il piano che ha messo, che è sospeso sostanzialmente l'attività di una parte delle ditte, su cui poi tornerò, una parte delle ditte, diciamo, ed è come dire, è il piano Mosselli. Ma chiaramente, e quindi è giusto che in questo momento la politica dell'azienda è impersonata da questo amministratore delegato che la gestisce, ed è chiaro quindi che la protesta si concentra contro la Mosselli, anche perché la Mosselli ha una lunga tradizione, pedigree, curriculum di tagliateste, diciamo, no? Lo ha già fatto all'acciaieria di Terni, e l'hanno messo, quando mettono come amministratore delegato una persona come la Mosselli, ti devi aspettare ristrutturazioni, taglio dell'occupazione, intensificazione dello sfruttamento. E quindi era giusto concentrare la protesta contro la Mosselli. Detto questo è stato un forte limite dello sciopero, perché non è affatto vero che la parte pubblica non sia d'accordo con la Mosselli. Bernabé, che attualmente rappresenta la parte pubblica in Italia nell'amministrazione, della fabbrica e del gruppo, diciamo, in due interviste, una resa alla stampa peraltro, quindi la rete letta forse prima voi di noi, diciamo, dice chiaramente che la Morselli ha fatto bene, esattamente quello che bisognava fare, e che al massimo bisognava considerare questo fermo temporaneo, ma era legato alla crisi di liquidità e che non giustificava, diciamo, la possibilità di continuare con l'utilizzo di tutte le ditte, che le ditte sono molto di più di quelle che sono 300, il provvedimento a Morselli toccava la metà delle ditte, e per di più anche all'interno delle ditte una parte dei lavoratori operanti in ogni singola ditta, perché ci sono diverse mansioni che si svolgono, che hanno continuato a svolgersi anche il giorno dello sciopero e i giorni successivi. Quindi Bernabé ha detto che andava bene il provvedimento Morselli, quindi bisognava dire via Morselli, via Bernabé, bisognava dire via Invitalia, via ArcelorMittal, perché è questo che questi gestiscono. Un consiglio di amministrazione finanziato, sostenuto prima dal governo Draghi e riconfermato assolutamente da Urso. Bernabé era, si parlava di Bernabé come uno dei possibili ministri del nuovo governo Meloni, e per di più Bernabé, in un'ulteriore intervista resa ieri, ha elogiato moltissimo l'attenzione che il nuovo governo starebbe dando alla vicenda. Quindi questa parola d'ordine era equivoca, indirizza verso la Morselli, ma non verso il piano effettivo di gestione dell'acciaieria. Indirizza verso la Morselli, ma non sul fatto che lo Stato oggi non è in grado di fare una politica alternativa di nessun genere, perché si tratta di uno Stato del capitale che chiaramente ha prodotto già un piano generale per i prossimi 10 anni e a quello si atterrà, fermo restando la lotta operaia. Quindi, ecco, in questo senso, questo è stato un limite, diciamo, un limite che ha alimentato da tutti e tre i sindacati e dalla sua versione più strillante, che l'USB, che ha una grossa presenza all'interno dell'ILVA, ma chiaramente non ha una politica alternativa all'ILVA, ma ne ha ai sindacati confederali, ma li, come dire, no? ne rappresenta la variante estrema, ma nella sostanza della stessa politica.
Ecco, scusa Ernesto, proprio...
è stato lo sciopero. Chiaramente lo sciopero non è stato tutto, perché il blocco generale delle imprese è continuato, le riunioni con i lavoratori sono continuati, domani c'è un importante presidio che facciamo come la Cobas per circa un'ora alla portineria delle imprese, e si aspettano la gestione delle ulteriori 24 ore già stabilite di sciopero, che chiaramente rotto il tabù della riuscita, rotto il tabù della città, se la lotta continuerà sarà ancora più dura di quella di ieri.
Ernesto, proprio riguardo all'ultimo, diciamo, agli ultimi punti che hai toccato, nel senso che ovviamente tutta la storia anche recente a seguito del 2019 e poi dal 2020 con l'accordo di investimento, le diverse tranche di finanziamento e poi il fatto che insomma l'investimento doveva prevedere un'acquisizione societaria diciamo da parte pubblica per il 60% e prevedeva tutta una serie di condizioni legate proprio a una modifica del piano anche ambientale esistente, insomma c'è un iter diciamo di gestione abbastanza complesso che insomma non abbiamo tempo qua di riassumere, ma il concetto è che diciamo negli ultimi anni si era quantomeno a livello pubblico detto che insomma l'ingresso, diciamo, questi investimenti avrebbero dovuto salvaguardare tanto le condizioni di lavoro, ma attraverso anche una bonifica degli impianti e insomma soprattutto un processo in qualche modo di possibile ambientalizzazione o qualcosa del genere. Quello che ti vorrei chiedere dal vostro punto di vista, che prospettiva, scusami, finisco solo la domanda, che prospettiva un secondo finisco la domanda, che prospettiva avete, diciamo, almeno da parte vostra per il futuro, diciamo, delle acciaierie e che cosa vi immaginate o cosa vorreste immaginare per il prossimo futuro, soprattutto anche in una visione di riconversione o qualsiasi cosa questa possa significare?
Per quanto riguarda l'iter, innanzitutto no, diciamo, vanno dette alcune cose. chiaramente una grossa parte dei fondi che lo Stato ha assegnato sono una parte sono arrivati, diciamo sostanzialmente saranno arrivati massimo 700 milioni dell'intero gruppo, diciamo del 1,2 miliardi che è stato stanziato in una prima tranche, dell'ulteriore miliardi di cui si parla nel PNR, effettivamente non è arrivato nulla ancora. Non è arrivato nulla perché anche questo è uno degli oggetti dello scontro tra ArcelorMittal, diciamo, e la governance generale dell'azienda. Perché ArcelorMittal gli dice che ha avuto grossissimi problemi di liquidità e di conseguenza intende utilizzare i soldi che arrivano per la gestione ordinaria dell'azienda, quindi compreso per pagare gli stipendi, mantenere a livelli accettabili la manutenzione dell'azienda e in qualche maniera, diciamo, no, avere il tempo necessario per aumentare la produzione che è scesa ai limiti storici di 3 milioni e qualcosa rispetto ai 6 milioni che erano l'obiettivo per entro il 2022, di cui si è lontanamente, si è molto lontano. Quindi in sostanza questi soldi non sono realmente arrivati. Quelli che sono arrivati sono i 700 milioni della prima tranche. Il resto non è ancora arrivato perché esiste una contraddizione sul tipo di gestione di questo. Chiaramente perché questi soldi sono targati in processo di ambientalizzazione, che è complicato, non ne posso parlare qui in questa occasione. E, diciamo, e non sono targati gestione ordinaria della produzione. Mentre ArcelorMittal l'intende nella gestione ordinaria della produzione per fronteggiare la crisi internazionale dell'acciaio e approfittare delle opportunità di questa crisi per sviluppare la produzione. Quindi il contrasto tra diciamo, la governance pubblica e ArcelorMittal è reale ed è legato all'utilizzo effettivo di questi fondi. Diciamo su questo terreno i piani che vengono fatti hanno un difetto di fondo, da un lato sono piani di lunga prospettiva legati a contraddizioni che solo in parte diciamo, questa azienda può già autogestire, perché la crisi mondiale dell'acciaio, la guerra ucraina, i mercati e tutto il resto fa sì che diciamo alcuni piani sono di pasta, per di più un effettivo processo di riconversione riambientalizzazione della fabbrica non può che avere una durata decennale, si deve puntare tutto sull'idrogeno, poi sul gas, poi ora invece la crisi internazionale energetica fa sì che non si possa puntare su questo, se non con un rovesciamento generale della logica, non dell'IVA, ma dalla logica della gestione generale dell'industria, della riconversione della crisi mondiale del capitalismo e dell'imperialismo. Quindi in questo senso c'è un percorso a lunga durata, diciamo, no, che non si sa se può andare realmente in campo, è una situazione concreta nell'immediato, che vede gli operai massicciamente in cassa integrazione con gli effetti sull'indotto molto gravi, che ne mette in pericolo sia il lavoro sia il salario, diciamo, no? Quindi questa contraddizione che è il cuore del problema ha a che fare con il ruolo degli operai in tutta questa vicenda. Senza gli operai non si ambientalizza un cazzo di niente, non c'è nessuna riconversione. Senza gli operai si hanno 20.000, perché si tratta di 20.000 operai, la più grande concentrazione operaia del nostro paese, una forza fondamentale per la trasformazione non dell'IVA ma di questo paese, che se mandiamo tutti in se la cancelliamo e la riduciamo al lavoro nero, assistenzialismo permanente con la cassa integrazione, Taranto crolla, non è vivo che rinasce e diventa la mega Bagnoli che diciamo, i compagni Bagnoli possono raccontare per tutti. Quindi su questo non esiste alternativa che fare della classe operaia il ruolo centrale in questa battaglia. Ma se la classe operaia tu gli dai il salario e il lavoro, evidentemente non esiste come classe. E su questo tutti i padroni, tutti i governi sono uniti.
Va bene.
Va bene. Beh, su questo poi ci torneremo sicuramente, su quello che può avere il ruolo della classe operaria in questo caso specifico, nella, anche la scelta di conversione.
Noi, l'unico ruolo che va difeso, perché è l'unico centro di una possibile riconversione, di una possibile trasformazione della città. Chi dice il contrario lavora per il padrone e non comprende assolutamente niente, né del capitalismo né dell'industria.
Posizione chiarissima, posizione chiarissima la tua. Ernesto, noi ti dobbiamo salutare perché il tempo corre, abbiamo altre dirette in programma. Ti ringraziamo per, insomma, il tuo tempo e disponibilità e, insomma, risentirci per ulteriori aggiornamenti.
Certo, bisogna continuare a risentirci, non per ragioni di radio, non siamo evidentemente anche, ma perché non è che l'inizio di quello che speriamo, un incendio che possa realmente portare a uno stadio differente la contraddizione di cui stiamo parlando.
Ok, grazie molte.
Ciao,
buona giornata.